Pagina 3.
Buongiorno, un saluto da Nicola La Gioia. Benvenuti a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web, le 9.55 secondi di martedì 11 novembre. Noi oggi cominciamo domandandoci che cos'è l'Europa. È una delle domande più ricorrenti, in effetti, e con meno risposte convincenti di questi anni. E allora Antonio Scurati sulla Stampa prova a rispondere in apertura di cultura prendendo le mosse da un grosso studio UTET uscito in questi giorni. Siamo europei? Questa è la domanda che apre il pezzo di Scurati sulla Stampa. A questa domanda oggi una buona parte degli europei risponderebbe no, o peggio ancora, non saprebbe proprio rispondere. Allora può un popolo, ammesso che lo sia, non sapere di esserlo? Ecco, appunto, domande quasi becchettiane rispetto all'Europa. Quando a chiederselo sono gli italiani, poi, continua Scurati, la quota degli scettici raggiunge la maggioranza. È notizia abbastanza fresca, per esempio, il risultato di un sondaggio condotto a Bruxelles, secondo il quale il 47% degli italiani riterrebbe un male per l'Italia l'unione monetaria. Sorprende invece che a dubitare, ecco, o a negare la comune identità europea siano invece gli scrittori, proprio gli scrittori europei, coloro che dovrebbero essere, scrive Scurati sulla Stampa, nutriti alla mammella materna della letteratura, che pur delle radici comuni ce le ha in Europa. Nel 2004 due studiose chiesero a 33 scrittori di 33 nazioni europee che cosa significasse essere europei. Quasi tutti negarono, rigettarono o proprio sminuirono l'identità europea. Per esempio uno scrittore tedesco, Durs Grumbain, uno dei maggiori poeti della nostra epoca, scrisse di essere nato troppo tardi o troppo presto per l'Europa. Lo veniamo a sapere, ecco, tutto questo, qui viene annunciato il libro di cui si parla, lo veniamo a sapere da una delle due introduzioni a Letteratura Europea, direzione di Piero Boitani e Massimo Fusillo, una grande opera, scrive Scurati sulla Stampa, che la UTET propone proprio in questi giorni al pubblico italiano. Nella sua introduzione Fusillo attribuisce, ecco, queste difficoltà degli scrittori contemporanei con l'Europa alla dimensione globale in cui abbiamo cominciato a muoverci almeno, ecco, da una decina d'anni a questa parte, se non di più. Allora, nomadismo, universalismo, mondialità, rivoluzione digitale, crisi dell'eurocentrismo sono tutti valori e condizioni che rendono difficile il radicarsi dello scrittore europeo nel terreno che pure lo ha visto nascere. Che senso ha dunque chiudersi in una difesa, continua Scurati sulla Stampa, della tradizione umanistica, quando per un romanziere contemporaneo il cinema, il videoclip, la pubblicità possono essere importanti quanto la tragedia elisabettiana? Bene, a questo interrogativo Fusillo risponde facendo a sua volta esercizio, lo definisce Scurati, di intelligenza metamorfica, che i tratti appunto negativi possono trasformarsi in elementi propulsivi, cioè la debolezza dell'identità europea non soltanto potrebbe essere un antidoto ai localismi e agli universalismi aggressivi, ma fonte di una visione ibrida, aperta, matrice di un'Europa plurale che media fra le culture e valorizza le diversità. Sembrerebbe quasi un aggiornamento, aggiungiamo noi, del pensiero debole, e quindi appunto con tutto il fascino del pensiero debole, ma anche le insidie che appunto poi ha dimostrato alla distanza di qualche anno. E come continua appunto Scurati a parlare di questo libro diviso in tre tomi. Il primo tomo, Aree, Tempi, Movimenti, fa la storia, tutta la storia, dalle origini ai giorni d'oggi, perché senza appartenenza a un orizzonte storico non è possibile nessun orizzonte del mondo. Il secondo tomo passa in rassegna i generi letterari. Il terzo tomo invece tratta i grandi temi e si occupa anche giustamente dei capolavori della letteratura europea, insomma prova a rifare in qualche modo un canone che è sempre discutibile, i canoni ovviamente, ma sono una buona stella polare anche semplicemente per partire da qualcosa che poi viene messa in discussione, che è oggetto di discussione. Continua appunto Scurati parlando dell'identità europea vista appunto dagli scrittori sulla Stampa in apertura di cultura. Nella sua introduzione Boitani ripercorre la storia millenaria di quello che chiama il paradosso europeo, e cioè un'identità culturale sfaccettata ma riconoscibile come unitaria. È un continente diviso in stati nazionali, spesso in guerra fra loro. Si tratta però, dice Scurati, di una storia grandiosa. Nel corso di essa i canoni sono stati costruiti, distrutti, ricostruiti, le comparazioni fra le lingue e le culture sempre praticate, le traduzioni profuse a miriadi, le civiltà sorte e collassate a decine, i nemici annientati ma compresi nelle loro ragioni di sconfitti, non sempre sempre, ma appunto in certi casi sì, l'uomo esaltato a coscienza spalancata in cui si specchia il cosmo e al tempo stesso abbassato a quintessenza della polvere. Questa è la citazione shakespeariana, insomma una storia, quella europea, nel corso della quale, per esempio, tanto per dire che cos'è ancora, quale veramente crogiolo di contraddizioni, una storia nel corso della quale, per esempio, due secoli di cultura europea del Rinascimento sono bastati a rifare il mondo e due guerre civili del Novecento a distruggerlo. Ma insomma, appunto, tutto questo lo trovate sulla stampa. Il problema, forse aggiungiamo noi, è che l'Europa, per come la si è evoluta in questi anni, questo forse è anche uno dei motivi di perplessità, ci appare come un continente freddo e amministrativo, tutto costruito su vincoli economici, e insomma, se chi ci tiene insieme è Shakespeare e Dante, Manzoni e Victor Hugo, Leonardo da Vinci e Thomas Mann, Fritz Lang, Pablo Picasso, Simone Weil, Albert Camus, in questi anni noi non ce ne siamo accorti, ci è stato sempre reso più difficile l'accesso a queste radici comuni e ci siamo invece visti arrancare, come dire, nella non radice di un vuoto finanziario. Allora, se noi guardiamo alla Germania, la prima parola che ci viene in mente non è più la montagna incantata, ma la montagna minacciosa della Bundesbank. A propria volta, magari un tedesco vede l'Italia non per se questo è un uomo, ma per il rischio dei titoli di Stato. Allora, l'Europa forse non è quella che ci stanno facendo vedere in questi anni, ha una matrice, come appunto scrive Scurati sulla stampa, più profonda e molto più interessante. Allora, forse è qui che la vecchia cara scuola del sospetto di matrice europea potrebbe dare un salutare colpo di coda e rovesciare il tavolo da gioco. Questo è The Mother di Kjetil Bjørnstad, pianista norvegese, alle prese con un tema melodico tratto dall'album The Sea Second. Mother ci accompagnerà durante tutta questa puntata di Pagina 3. Adesso passiamo alla panoramica, facciamoci un giro per le pagine culturali dei giornali, dei quotidiani in edicola. Per esempio, sul Manifesto c'è un'intervista ai fratelli Dardenne, esce Due giorni, una notte, in sala giovedì prossimo, 48 ore nella vita di un'operaia che deve salvare il proprio impiego. Ecco, prima parlavamo dei paradossi dell'Europa, ecco, uno dei paradossi dell'Europa è quello di essere praticamente uno dei continenti in cui c'è più ricchezza, ma anche quello in cui la disoccupazione in questi anni si è fatta sentire molto. Allora, la storia dei fratelli Dardenne, di questo film dei fratelli Dardenne, è quello dell'operaia Sandra, una depressione sempre in agguato che l'ha resa l'anello debole della piccola azienda in cui lavora. E così è lei che decidono di tagliare per pagare il premio di produzione agli altri operai, quindi insomma la pratica abbastanza crudele. 1.000 euro, ecco il premio di produzione, che però deve valere la testa di Sandra, lavorativamente parlando, che tutti vogliono perché la crisi non fa sconti a nessuno. Allora Sandra dovrà, la protagonista, convincerli a rinunciarvi per permettere a lei di restare a lavorare lì. La sua è una corsa contro il tempo, un solo fine settimana, ma soprattutto contro quei soldi, appunto, che fanno comodo a tutti. Ci sono i figli, le mogli, il marito in disoccupazione, la casa da sistemare, i mobili nuovi da comprare, questo appunto per i colleghi che anche loro hanno i loro problemi. Allora parte l'intervista ai fratelli Dardenne, che dicono nel nostro film c'è una frase, ricordo l'intervista sul Manifesto, per noi è molto importante, che viene ripetuta dai colleghi a Sandra, e cioè i colleghi che per incassare i 1.000 euro sono disposti a lasciare che venga licenziata, loro dicono a lei: mettiti al mio posto. Allora, non abbiamo mai pensato, dice, e dicono i fratelli Dardenne, di allestire un tribunale dove 16 persone si accaniscono contro una poveretta per farla fuori, né tantomeno volevamo giudicare le scelte dei diversi personaggi. Ognuno di loro resta un essere umano, con le sue ragioni e i suoi problemi. Infatti, neppure lei li giudica, anche quando riceve un rifiuto. La nostra idea, o meglio il nostro desiderio, è che pure lo spettatore si metta al posto dei lavoratori, chiedendosi cosa avrebbe fatto lui in una situazione simile. Ci piace pensare che questo film possa produrre una diversa consapevolezza del presente e dei suoi conflitti in chi lo guarda. Effettivamente l'arte deve fare questo, non, oltre che denunciare, o meglio, attraverso la denuncia anche mettersi nei panni di tutti i protagonisti, non soltanto dei buoni, anche dei cattivi, perché siamo tutti quanti esseri umani. E a proposito dell'Europa, visto che da qui avevamo cominciato questa puntata di Pagina 3, i fratelli Dardenne intervistati sul Manifesto dicono: siamo a favore dell'Europa, ma quella che ora c'è appunto non è un'Europa sociale, esisterà quando si pagheranno delle tasse europee e non nazionali, o quando per esempio, ecco, la solidarietà continentale che proprio non c'è, quando per esempio in Spagna o in Italia si scenderà in piazza per protestare contro il licenziamento di un lavoratore in Lituania. L'Europa che abbiamo adesso non è sociale perché è controllata da un mercato liberista, ma la colpa in realtà non è dell'Europa come si tende a credere, cioè all'entità di per sé, sono le economie decise dai singoli paesi a bloccarne lo sviluppo sociale. E poi appunto continuiamo, questo lo trovavate, questa intervista più, ovviamente più lunga di così, sul Manifesto, mentre nasce un nuovo portale letterario, illibraio.it, abbiamo notizia di questo sul Fatto Quotidiano, dove il pezzo appunto si viene raccontata questa iniziativa in una Milano piovosa che si appresta a ospitare giovedì Book City, la rassegna dedicata al libro nella città dei libri, o comunque una delle città dei libri. Il gruppo James ha pensato il nuovo portale rivolto al mondo dell'editoria, www.illibraio.it. Il sito è pensato come un punto di incontro per librai, lettori, autori, editori, giornalisti del settore, diremmo quasi una casa del libro. La versione che si è vista è che potete trovare già da oggi, da ieri, su internet, e ancora la versione beta che sarà sviluppata nelle prossime settimane, dopo una fase di prova e di ascolto degli utenti. Tra l'altro, anche se questo portale, e questa è la cosa interessante, viene lanciato dal gruppo James, ci sarà spazio per i libri di tutti, cioè parlerà di tutti i libri, di tutti gli editori, e noi editori ci appassioniamo, scrive Stefano Mauri, presidente del gruppo James, anche dei libri altrui, e nessun lettore legge soltanto i libri di una sola casa editrice. La vocazione pluralista la si capisce subito, per esempio c'è una lunga intervista con il direttore generale di un'altra casa editrice, Riccardo Cavallero, cioè il direttore generale del gruppo Mondadori, e tra l'altro ci sarà una presentazione congiunta a Book City del illibraio.it e di Anobi, cioè il social network letterario che invece è di proprietà di Mondadori. Tra chi lavorerà al libraio.it con interviste, recensioni e così via sarà Antonio Prudenzano, che è un giornalista culturale giovane ma che comunque si dà molto da fare sulle piattaforme digitali da qualche anno a questa parte. Poi sempre saltando da un sito all'altro, ecco, questo è un lapsus che forse come dire avrà l'esclusiva dell'informazione letteraria fra qualche anno, ma per adesso ci sono ancora i quotidiani, e segnaliamo anche su Repubblica un pezzo di Irene Bignardi dove appunto si parla di una interessante biografia di Truman Capote. 9:15 minuti 24 secondi qui a pagina 3. Vi ricordo che per contattarci potete mandarci un sms al 335 5634 296, oppure anche raggiungerci su Radio 3 Tweet, che stiamo monitorando. Adesso continuiamo in realtà a parlare del caso Cucchi, di cui abbiamo già parlato, e ora torniamo a farlo in modo più radicale, passando dalle parole dei giornalisti e dei commentatori dei quotidiani alle voci degli scrittori e degli artisti, per esempio Alessandro Bergonzoni e Giuseppe Genna, il primo dal Fatto Quotidiano, il secondo dal suo blog giugenna.com. Interessante, insomma, vedere le cose dal loro punto di vista, dal momento che Bergonzoni e Genna, parlando del caso Cucchi, non usano la lingua della cronaca giudiziaria o del giornalismo o dell'editoriale, ma una lingua proprio letteraria, che dunque è più profonda, è più ambigua, è più radicale, più complessa, difficile, scomoda, però forse, ecco, questo è un po' l'esperimento che facciamo, anche capace di contenere nel cuore di un'invettiva civile anche un richiamo all'unità. Per esempio, Bergonzoni sul Fatto Quotidiano oggi: ci sarà un film, che parte da un paradosso, ci sarà un film d'autore su Cucchi o altri invisibili, come ci fosse bisogno di sapere chi va protetto, amato, rispettato comunque anche da chi, pur se scagionato, potrebbe piangere e abbracciare chi piange e non abbraccia più un figlio riucciso a vita. Basterebbe vedere il quadro del volto di un ragazzo per la puntata speciale sull'arte intitolata La Pietà di Stefano. Ma l'arte c'entra con la tortura di Stato? Femminicidio, terrorismo, corruzione, terra dei fuochi, mafia? C'entra sacro con orrore, dolcezza con crudeltà, meraviglia con omicidio? Continuiamo pure a tenere tutto scisso, come se politica non c'entrasse con poesia, poesia con male, male con sacro, sacro con la legge con l'arte. E poi Giuseppe Genna scrive una cosa forse ancora più vertiginosa, dice: vorrei scrivere qualcosa, ancora qualcosa, sull'omicidio di Stefano Cucchi perpetrato dallo Stato italiano. Io credo che nella storia della nostra nazione, questa porzione di tempo che è stata abitata da gente che parla molte lingue, non esista un evento storico così radicale come la morte di Stefano Cucchi e quanto ne è seguito. Ritengo che qualunque morte politica, le vittime delle infinite stragi, gli attentati ai servitori dello Stato e così via, sia stata culturalizzata ormai, in qualche modo spregevolmente gettata nell'arena su cui ci si affaccia divisi. Le morti, continua Genna sul suo sito, non hanno garantito l'unità di una collettività di persone che cercavano il fondamento mobile dello stare insieme in Italia. Questo mi è sembrato sempre un fatto tragico. L'ostensione del condannato ha sempre qualcosa di osceno e politicamente è un atto fondativo. Questa nazione è stata incapace di ergersi sulle verità storiche, terribili e per sempre irreparabili, i cui protagonisti erano gli ultimi, i massacrati, i devastati. Questa nazione è stata addirittura in grado di sconfessare parzialmente l'antifascismo e di mettere in loop un'intera stagione imbrattata di sangue e squarciata dal piombo. Nel caso di Stefano Cucchi non accade nulla di tutto ciò, continua Giuseppe Genna sul suo sito. Ascoltare le parole lucide e ferme della sorella Ilaria, meditare gravemente sull'inguardabile corpo del povero Stefano, devastato da gente che rappresenta lo Stato, insomma chiunque dovrebbe compiere del tutto naturalmente questi gesti. Non è possibile schierarsi altrove se non con quel corpo, con quel ragazzo, a partire da quel corpo e quel ragazzo si aderisce del tutto istantaneamente. La pietà e il terrore, continua Genna, sono fondamenti della tragedia, cioè della collettività. Si pensa ai propri figli, si pensa ai fratelli, alle sorelle, si pensa all'orrore del potere e del suo cieco e disumano apparato. Infine, non si pensa, si abbraccia Stefano Cucchi. Chiunque non abbracci Stefano Cucchi e non crolli alla presenza della reliquia assoluta con cui lui abbraccia noi, chiunque non sia con e in Stefano Cucchi, semplicemente non appartiene alla collettività. È un bandito, gli viene comminato il bando. Non esiste un altro fatto storico così concentrato e inaudito in questa penosa vicenda, che è l'edificazione di uno Stato e per di più italiano, il che è già un ossimoro. Stefano Cucchi manda a zero quanto è stato speculato e perpetrato, mietendo vittime ovunque nello stivale per un secolo e mezzo. E poi appunto, e quindi continua appunto questo pezzo, questa invettiva, che però in realtà è anche una sorta di richiamo paradossale forse, ma molto letterario all'unità, perché è come se Genna dice: successe che paradossalmente la vicenda Cucchi è talmente grave, talmente tragica, talmente nuda, diciamo così, nel proprio scandalo, da costringere tutti quanti a una specie di sentimento di unità che forse in Italia non c'è mai stato, da trascinare insomma in questa unità forse perfino i carnefici, quelli almeno capaci di essere trasfigurati da un sentimento di pietà potente quanto è grave quello che è successo, un sentimento insomma di unità nella tragedia che porta idealmente non a farne parte, quindi a non essere italiano, chiunque non riesca a provare empatia o forse meglio amore per il corpo ucciso di Stefano Cucchi. Io vi ricordo, vi segnalo, anzi, più che vi ricordarvi perché non ve l'ho già detto, il tema del giorno di Tutta la città ne parla, in onda alle 10 con Duilio Giammaria. Il crollo della produzione di olio d'oliva di quest'anno aumenta il rischio delle contraffazioni. Fra le calamità naturali e l'assenza di una certificazione adeguata, la denuncia di un ascoltatore che sarà il punto di partenza. Anzi, siamo già partiti perché potete mandare sin da ora i vostri messaggi alla città, lacittachiocciolarai.it. E su pagina 99 Francesca Serafini, quindi torniamo alle pagine culturali, in questo caso passando dai quotidiani a un settimanale, parla di un regista di culto, Claudio Caligari. Una lettera pubblica al caro Martino, firmato, ecco, ne avevamo già parlato ma si ritorna sul tema, Valerio Mastandrea, per chiedere un aiuto per produrre il film di Claudio Caligari, forse il massimo esperto mondiale del cinema del regista italo-americano Martin Scorsese. Oltre a conoscerlo in profondità, Caligari, scrive Francesca Serafini su pagina 99, anima quel cinema in modo viscerale. Non a caso per un certo periodo ha coltivato l'idea di ingaggiare per uno dei tanti progetti che ha scritto e mai girato Harvey Keitel, attore feticcio di Scorsese. In realtà era proprio intenzionato a farlo, mi corregge, scrive Francesca Serafini Caligari intervenendo sul mio ricordo. Eppure quando gli chiedo di parlarmene, di spiegarmi perché la produzione di Scorsese è per lui così importante, la prima cosa su cui Caligari si sofferma è la difficoltà che avrebbe avuto anche lui a girare se si fosse trovato a svolgere la propria attività, cioè lui Scorsese, nel nostro paese. E questo, al netto del rigore nel carattere di Caligari che si accompagna, continua Francesca Serafini su pagina 99, alla precisione della sua memoria, il punto, distante com'è comunque sia dall'autocompiacimento, figuriamoci, dall'autocommiserazione. Però in Italia, appunto, Scorsese avrebbe portato l'acqua minerale alla troupe durante le riprese, dice, per appunto far capire come è diverso il sistema produttivo italiano da quello americano. In questo caso, insomma, più dell'amor, bisognerebbe dire, parafrasando Dante, poter il digiuno, continua Francesca Serafini su pagina 99, un digiuno coatto che forse, anche in virtù del rigore del suo autore, ha costretto, ecco, la filmografia di Caligari a rimanere ferma a due film, per quanto siano due film di culto, Amore tossico e poi del 1983 e L'odore della notte del 1998. Per questo, continua Francesca Serafini, quando due anni fa Caligari passò a me e a Giordano Meacci il soggetto di Non essere cattivo, e cioè la storia di amicizia fra Vittorio e Cesare, terzo atto di una ideale trilogia, in realtà sarebbe un'ideale trilogia a più mani, i cui primi due capitoli sono costituiti da Cattone di Pasolini ed Amore tossico, e il terzo sarebbe questo qui, cioè il film che si tenta di girare ma non si sono ancora trovati i soldi, e per il quale appunto c'è stato questo appello di Valerio Mastandrea a Martin Scorsese. Quindi quando ha chiesto a me, a Giordano Meacci, continua Serafini su pagina 99, di scrivere la sceneggiatura di questo nuovo film, aveva l'entusiasmo di chi sa di disporre di una materia ardente e cioè appunto il soggetto del film stesso, e insieme l'imbarazzo di chi teme di coinvolgere anche gli altri, in questo caso gli sceneggiatori, nel suo stesso inferno. E sarebbe appunto l'inferno dei film che non si riescono a fare, che sono sempre lì sul punto di partire, ma poi alla fine magari manca un pezzo di finanziamento e tutto quanto viene rimandato alla prossima stagione, e le prossime stagioni si accumulano e il terzo film appunto non arriva. Eppure sarebbe doveroso, continua Francesca Serafini su pagina 99, provare a far girare questo terzo film a Caligari, visto appunto che poi i primi due sono effettivamente rimasti nel cuore di molti spettatori, perché, come aggiunge l'altro sceneggiatore Giordano Meacci, ci sono autori che fanno il cinema e autori che sono il cinema e che quindi sono naturalmente costretti a farlo nell'unico modo che gli sembra giusto. E ancora, impedire a questi autori di assecondare la propria ossessione è come mettere un secchio in testa a Michelangelo mentre cerca di dipingere la Cappella Sistina. Io vi ricordo, tutto esaurito il mese del teatro di Radio 3, oggi si ritorna a parlare di Eduardo De Filippo alle ore 21, poesie e scritti privati a cura del figlio Luca De Filippo, e poi anche sul sito, sulla home page di Radio 3, radio3.rai.it, trovate le commedie appunto di Eduardo, Dolore sotto chiave, Occhiali neri e L'ultimo bottone. E sempre di Eduardo si sta parlando molto per il trentennale della morte. Per esempio c'è stata anche una polemica, oggi a questa polemica risponde Gabriella Gribaudi sul Mattino, a proposito del fatto appunto se Eduardo De Filippo sia stato un innovatore o invece, appunto dicono i polemici, abbia portato invece più folklore che innovazione nella tradizione del teatro napoletano. Ma per esempio Gabriella Gribaudi mette in luce un altro aspetto, forse di cui si era poco parlato in questi giorni e settimane di Eduardo. C'è un aspetto interessante nelle opere, scrive sul Mattino, di Eduardo, ed è la rappresentazione del rapporto fra uomo e donna. Le donne ritratte da lui sono quasi tutte più forti e più potenti degli uomini, che nelle sue commedie sono solitari e ossessivi. Si concentrano su un'occupazione precisa, mentre intorno a loro si muovono con fare convulso mogli, figli e figli che essi non intendono e non riescono a controllare. Per esempio Luca Cupiello, di Natale in casa Cupiello, eterno bambino alle prese con occupazioni ininfluenti come il presepe, è escluso e si esclude volontariamente dalla vita appunto della famiglia. Ancora Ferdinando Quagliuolo, non ti pago, sta sul tetto a guardare le nuvole con un aiutante per interpretare eventuali messaggi da investire poi nel gioco del lotto, mentre nell'appartamento si assiste a un andirivieni agitato. E ancora Alberto Stigliano, Mia famiglia, quando si rende conto dell'impossibilità di affrontare i rapporti con la moglie e con i figli, si rifugia nel silenzio totale. Anche in Filomena Marturano, insomma, Filomena Marturano è molto più forte della sua controparte maschile, Domenico Soriano. E quindi, insomma, De Filippo, ma come tutti i classici, è giusto anche che sia oggetto di discussione, oggetto di discussione e di abbandono, invece magari è la musica. Arturo Stalteri, buongiorno.
Buongiorno. Nella musica bisogna abbandonarsi, ma mai troppo, perché il controllo è basilare soprattutto per chi esegue, non solo per chi ascolta. Allora, oggi ho deciso intanto di cominciare a svelare durante la trasmissione gli enigmi che appunto in questo spazio lancio così in maniera abbastanza misteriosa. Quindi oggi vi dirò perché oggi ho scelto questi tre enigmi per presentare i pezzi. Si comincia pensando al quartetto Ceta che cantava tanti anni fa: signora, ci siamo conosciuti a Varazze, mentre la radio ci inguettava, noi dividevamo l'anno in due semestri.
Tre sono le cose misteriose, gli indizi misteriosi da cui si parte. Grazie Arturo.
A voi.
Grazie a voi per l'ascolto. Con me vi ringraziano Luca De Ioris in console, Piero Pugliese in regia, Florinda Fiamma in redazione, Gianfranco Rossi curatore del programma. L'appuntamento con pagina 3 per domani alle 9. Un saluto da Nicola Lagioia.